In questi giorni, tra ieri e oggi, non so se anche domani, mi sono arrivati tantissimi auguri di Buona Pasqua, no? E parlando con molte persone, quando siamo a tavola per il lavoro che faccio, spesso vado a mangiare fuori con dei clienti, ci troviamo sempre magari a dire, qualcuno mi diceva, ah, aspetta, non so se posso mangiare la carne, Quaresima, si faceva i conti. Beh, da una parte devo dire, mi fa piacere, evidentemente ci sono persone che pensano a questo, no? Che pensano al Signore Gesù Cristo. Ma poi nella realtà vediamo che i fatti sono completamente diversi, è vero, non è così. E quando pensiamo al cristianesimo, a volte si pensa al cristianesimo solamente come una religione così a cui appartenere e basta. Ma credo che le persone più sincere, più intelligenti, forse sono quelle che conoscono e hanno fatto una scelta dove dicono non voglio seguire, voglio rimanere così. Invece vediamo che si è spesso trascinati da un sistema dove siamo ingannati, dove pensiamo che invece siamo veramente e realmente cristiani perché festeggiamo qualche festa o perché magari nelle ricorrenze ci vogliamo ricordare delle cose di Dio, ci vogliamo ricordare di Dio. Ma il cristianesimo non è questo, è vero. L'altro giorno guardavo Quarto Grado, se non mi sbaglio si chiama, una trasmissione su Rai 4, su Rete 4, dove si parlava di alcuni avvenimenti, di alcuni fatti che sono accaduti. Non so se vi ricordate quel ragazzo, se non mi sbaglio, a Bolzano che ha ucciso i suoi genitori, no? E l'hanno intervistato, addirittura la sorella nell'aula di tribunale ha fatto ascoltare la registrazione del colloquio che hanno avuto lei con il fratello, perché lei l'ha registrato al fratello, perché non si fidava del fratello, no? E dove piangendo diceva al fratello, ma di la verità, ma non è che hai fatto tu qualcosa ai nostri genitori, li hai uccisi te, perché già aveva il dubbio, no? E lui negava, negava. Però al di là di questo, quello che vedevo cos'è? È veramente il male che oggi noi vediamo nelle persone. Eppure molte persone si dicono cristiane, ma cos'è veramente il cristianesimo? Molte persone oggi si sono ricordate in questi giorni della morte di Cristo e della risurrezione di Cristo. Ma che impatto ha nella vita di una persona che ricorda queste festività? Naturalmente anche noi ricordiamo questo, è vero, ma lo ricordiamo tutti i giorni. È stato detto che stiamo festeggiando una grande salvezza che non può essere limitata solamente a un momento preciso dell'anno, ma che ogni giorno deve essere ricordata nella nostra vita. E vedete com'è importante veramente renderci conto che il cristianesimo non è come pensiamo noi, perché forse anche nella nostra natura ci siamo fatti un'immagine sbagliata del cristianesimo, e il cristianesimo nemmeno è come ce lo propongono diverse religioni che si dicono cristiane, ma il cristianesimo lo comprendiamo veramente nella parola di Dio. Il cristianesimo è il cambiamento che Dio compie nella vita delle persone. Chiediamoci perché oggi diciamo Buona Pasqua eppure vediamo che il mondo va allo scatafascio completo. Vediamo matrimoni che sono sfasciati, famiglie che sono allargate, figli che vanno contro i genitori, vediamo persone che vivono un mondo tutto loro virtuale e così tanti altri peccati che si manifestano proprio nel mondo, nella società, nella quotidianità. Come mai? Beh, se veramente oggi l'uomo ricordasse la venuta di Cristo, dovrebbe ricordarsi che Cristo non è venuto solamente per dare una religione magari nuova o per dare una rinfrescata alla religione cristiana, ma il Signore Gesù Cristo è venuto per cambiare. E il fatto che la società cammina in questo modo e manifesta questi peccati, noi non stiamo giudicando naturalmente le persone, ma il peccato, il fatto che la società manifesti questi peccati è proprio perché è un sinonimo, è un'affermazione del fatto che l'uomo non conosce Dio. Perché pensate un po', Gesù Cristo è venuto proprio per cambiare le persone, non per cambiare il mondo. Ascoltavo una testimonianza di una donna che dice: io sono credente, però dov'era Dio quando mio figlio stava male? Dov'era Dio quando mio marito è morto? Dov'era Dio? Ma io sono credente, eh? È questo quello che ci insegna la parola di Dio? O una persona che ha conosciuto Dio, una persona che crede veramente in Dio? Una persona che crede in Dio riconosce la liberazione spirituale che Dio ha compiuto e compie nella nostra vita e non la liberazione dei problemi, perché i problemi, tolto uno, ce ne sarà un altro, ci saranno sempre. E allora mi piace, volevo iniziare una nuova riflessione, vivere Cristo, cari fratelli, perché Noi siamo chiamati a vivere Cristo, non a vivere un cristianesimo, non a vivere una religione, ma a vivere Cristo. E mi piaceva, in questi giorni stavo studiando anche con un giovane l'Epistola ai Filippesi, l'abbiamo appena finita. Naturalmente non farò tutte le piste, un'epistola veramente meravigliosa, la conosciamo tutti, dove si parla della gioia. E quello che in modo particolare ha come impatto nella nostra vita questa epistola è il fatto che l'Apostolo Paolo la stava scrivendo mentre stava in carcere, no? E tutti noi diciamo, ma com'è possibile una cosa del genere? Sto fratello che sta soffrendo, eppure scrive un'epistola dove si parla della gioia. Ma non parla solamente della gioia, ma sta parlando di cosa provoca nella sua vita questa gioia, da dove sorge questa gioia, da dove nasce questa gioia? Dal fatto di vivere Cristo. Ed è molto interessante perché l'Apostolo Paolo, quando sta parlando, non sta dicendo, fratelli, adesso vi do delle indicazioni di come dovete vivere. No, ma sta esprimendo l'esperienza personale che lui sta provando giorno dopo giorno, vivendo Cristo nella sua vita. Perché vivere Cristo non deve essere qualcosa di distaccato, ma qualcosa di interiore alla nostra vita. Noi siamo chiamati a vivere Cristo. E cari fratelli, noi vediamo, vedete, la parola ci mette in guardia, stiamo attenti. Noi nel mondo vediamo tutto ciò che accade, come veramente il peccato che c'è nel cuore dell'uomo, se il Signore non interviene attraverso la nuova nascita, questo peccato pullula sempre di più, crescerà sempre di più. Al punto tale, diciamoci la verità, ce lo troviamo anche nelle nostre case. Chi ha fratelli, chi ha parenti, chi ha figli, chi ha comunque conoscenti che magari vivono queste situazioni di peccato molto grave, è vero? Ci troviamo ad avere magari, cosa posso dire, cugini o parenti o figli che magari vivono condizioni sballate completamente, dissolute nel peccato, matrimoni spaccati. A volte sento addirittura dei genitori che dicono, ma tu guarda un po', mia moglie mi vuole lasciare, non mi ama più. E come mai? Eppure gli ho dato tutto. In che senso? E no, gli ho dato tutto, io lavoro, ho portato i soldi a casa. Questo è veramente quello di cui una persona ha bisogno, questo è quello di cui i figli hanno bisogno. Vedete, sono cose molto vicine a noi. Non penso che oggi uno scende dalle stelle e dice, oh, mamma, non ho mai sentito queste cose. No, a volte le troviamo anche nelle nostre famiglie. Allora guardate com'è importante che noi viviamo Cristo. Cosa vuol dire vivere Cristo? Qui non si tratta di dire agli altri, allora dobbiamo metterci insieme e formare un gruppo che cammini in questo modo, ma si tratta di permettere al Signore di cambiare il nostro cuore. Si è parlato di un nuovo cuore, il Signore ci ha dato un nuovo cuore, no? Come diceva anche Marco nella preghiera. Questo nuovo cuore deve battere per il Signore, dobbiamo imitare il Signore. E cari fratelli, vedete, l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi dice queste parole quando scrive. Noi sappiamo il rapporto che c'era fra questi credenti e Paolo. Paolo è stato uno dei pionieri, ha portato la parola a Filippi e quando ha portato la parola in questo paese, insomma, non è stato facile. Ha avuto delle sofferenze, è stato perseguitato, è dovuto scappare, è stato in carcere, ma la parola ha attecchito nel cuore di questi fratelli in modo forte, in modo potente, perché hanno visto un uomo che viveva Cristo, non un uomo che parlava di Cristo, ma un uomo che viveva Cristo nella sua vita. Dice nel capitolo 1, versetto 9, vediamo l'interesse che Paolo prova nei confronti di questi fratelli. Dice, fratelli, io prego per il vostro amore che abbondi sempre in più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio, affinché possiate apprezzare, oppure, come dice anche la traduzione qua, affinché possiate approvare. Abbiamo bisogno di una lucidità spirituale per poter vivere in questo mondo e per poter vivere Cristo nella nostra vita. Una lucidità che viene nella crescita personale, nella crescita della conoscenza, una conoscenza che non ci deve portare solamente a lavorare. Spesso noi abbiniamo queste due cose, no? Lavorare, lavorare, lavorare. È una conoscenza che ci porta a dire, Signore, devi mettere mano nella mia vita, nel mio cuore. Vedete come parliamo del mondo che il peccato pullula e esce fuori? Ma guardate, nell'Epistola ai Corinzi, l'Apostolo Paolo sottolinea dei peccati che si trovano nella Chiesa, che dei fratelli commettono. E dice, stiamo attenti, perché? Perché se non viviamo Cristo, ma viviamo un cristianesimo, che non è vivere Cristo, corriamo questo pericolo, che alcuni peccati si manifestano nella nostra vita. Quando leggiamo la parola, noi vediamo che a un certo punto diventa molto semplice per noi commettere certi peccati. Perché diventa molto semplice commettere certi peccati? Paolo dice a Tito, attenzione, anche voi una volta eravate così, anche noi commettevamo questi peccati. Come dicevo prima, io non voglio condannare e noi non condanniamo i peccatori. Noi condanniamo il peccato perché il Signore condanna il peccato. Ma attenzione, quei peccati li commettevamo anche noi. E dato che noi non siamo perfetti, noi siamo persone che hanno ricevuto la salvezza, che sono stati lavati da Cristo, e che il Signore dice, se ti lasci trasformare da me, allora il tuo bicchiere sarà pulito. Facciamo sempre questo esempio, è vero? Se l'acqua continua a entrare in questo bicchiere sarà pulito, ma ti devi lasciare trasformare da me, altrimenti noi non siamo migliori di nessuno. E l'Apostolo Paolo trasmette questo messaggio. Vivete anche voi Cristo nella vostra vita come lo vivo io. Ma quali sono i peccati? Perché attenzione, quando pensiamo ai peccati, noi subito attribuiamo, ah allora cos'è? Ah, divorzio, allora fornicazione, allora commettere questo, allora commettere quell'altro. No, ci sono altri peccati. E i peccati peggiori sono quelli che si trovano nella nostra vita. L'orgoglio. Sapete cosa c'è in 1 Corinzi, capitolo 5, capitolo 3, versetto 21. L'Apostolo Paolo dice queste parole. È uno dei tanti peccati che sottolineano, no? E dove porta l'attenzione di questi fratelli, di questa chiesa, a dire: state attenti, fratelli. Dice: nessuno dunque si vanti degli uomini perché tutto vi appartiene. Noi sappiamo che il problema dei Corinti, uno dei problemi dei Corinti, di questa chiesa, qual era? Era quella di fare partiti, no? Questo è migliore di quell'altro, questo è più bravo di quell'altro, a fare questi partiti. Perciò, dice l'Apostolo Paolo, nessuno si vanti di questi uomini. Mi fa pensare come a volte, come uomini, idealizziamo gli altri uomini, li innalziamo nella nostra vita. Questo sì che è importante, questo sì che è bravo. Ma a volte idealizziamo anche noi stessi, non solo gli altri. Noi siamo i più bravi di tutti, noi siamo migliori di tutti. Allora vedi che l'Apostolo Paolo, l'insegnamento che darà a questa chiesa, o meglio l'esperienza che vuole trasmettere ai fratelli di Filippi, qual è? Vivere Cristo. In che modo? Permettendo che Lui prima di tutto lavori in noi. Perché quando noi parliamo di vivere Cristo, non dobbiamo pensare, allora adesso devo andare a evangelizzare là, devo parlare con quello, devo parlare con quell'altro. No, vivere Cristo vuol dire prendere Cristo come esempio della nostra vita. E cosa vuol dire questo? Abbiamo cantato, Cristo si è abbassato fino alla morte. Giusto? Cristo non ha ritenuto se stesso Dio. Va bene? Possiamo dire, permettetemi di dire, è sceso da cavallo e ha detto no, adesso io muoio per voi. Voglio dare la mia vita per voi. Cristo quando è stato accusato, quando hanno bestemmiato, quando gli hanno sputato in faccia, quando hanno fatto di tutto, lui cosa fa? Dice la scrittura, li amò fino alla fine. A me è venuto spontaneo pensare quando io ricevo delle offese, quando qualcuno mi dice una parola che non mi è piaciuta, no? Subito allora mi metto nella difesa, subito allora cerco le parole per poter controbattere, subito vedo come offendere anche lui, visto che lui ha offeso me, no? Oppure fare delle ripicche. Ma Paolo in quel carcere dice: fratelli, viviamo Cristo. E lui dice queste parole meravigliose. Dice, per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. È bellissimo. Cristo che si manifesta nella nostra vita. Questo è molto importante. Allora dobbiamo ricercare proprio questo. Non dobbiamo ricercare opere o chissà che cosa, ma questo. E guardate, sono peccati che si possono manifestare nella nostra vita e a volte li troviamo proprio in mezzo a noi. E come dicevo, fratelli, non ci sentiamo forti perché la parola ci mette proprio davanti a questa realtà. Anche noi una volta eravamo come loro. Dice In Tito, il versetto che citavo prima, perché anche voi un tempo eravate insensati, ribelli, traviati, eccetera, eccetera, eccetera. Se non coltiviamo il nostro cuore, non permettiamo al Signore che cambi il nostro cuore, cari fratelli, noi potremmo commettere ancora certi peccati. Non perdiamo la salvezza, perché la salvezza è per fede, è vero? Ma certi peccati li possiamo commettere. E quando penso alla parola che dice anche voi eravate, mi rendo conto che la parola sta dicendo, Leo, va che tu non è che eri uno spettatore all'epoca, ma eri protagonista di quei peccati. Eri protagonista di quei peccati. Allora, cari fratelli, sì, dice bene la parola, ci esorta dicendo non conformatevi a questo mondo. E io devo dire, non conformiamoci ai nostri pensieri, a secondo me. Non conformiamoci a uno stile di vita cristiana che ci siamo fissati, prefissati nella nostra mente. Ma piuttosto cerchiamo di vivere Cristo. In una società così malata, lontana da Dio, e che magari si sente pure vicino a Dio, cari fratelli, ciò che porta un impatto forte è un uomo che vive Cristo nella sua vita. E cioè che non fa ripicche, e cioè che non cerca la gloria, e cioè che è pronto a servire come il nostro Signore Gesù Cristo. È a questo che noi siamo chiamati. Perciò dobbiamo imitare il nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo imitare il nostro Signore Gesù Cristo. E a volte qualcuno potrebbe dire, però Gesù è un modello troppo alto, è un'icona troppo alta per noi, no? Come possiamo imitare Gesù? L'Apostolo Paolo più di una volta nelle Epistole ai Corinzi, ma anche nella lettera ai Filippesi, per due volte, dice questo. Fratelli, imitate me e tutti quelli che imitano Cristo. È vero? Bellissimo. Anche questo vuol dire vivere Cristo. Vedere un fratello che vive come dice la parola e imitare quel fratello, perché in quel momento stiamo imitando il Signore. E guardate, negli esempi che noi troviamo nel Vangelo, ad esempio nei Vangeli, in Giovanni, capitolo 13, che in questo periodo, nemmeno a farlo apposta, si parla di questo evento, no? Dove il Signore Gesù a un certo punto lava i piedi ai discepoli. È vero. Cosa dice alla fine? Avete visto cosa ho fatto? Beh, adesso dite agli altri di farlo a voi. Non ha detto questo. Avete visto cosa ho fatto? Fatelo anche voi. E nella mia mente ho detto, oh, come ci viene facile dimenticare queste cose, no? Perché qui c'è un appello a dire, mi raccomando, dovete servire. Invece noi vogliamo essere sempre serviti. Questo non è vivere Cristo. Vivere Cristo è servire. Vivere Cristo è fare ogni cosa nella nostra assemblea, per i nostri fratelli, per le persone che conosciamo, affinché ogni cosa possa essere per la gloria di Dio e non un nostro tornaconto. E Paolo questo lo trasmette nella lettera. Dobbiamo essere persone che vivono Cristo. Però mi sono detto, spesso facciamo confusione, parlo per me. Facciamo una confusione su operare cristianamente o vivere Cristo. Quando si parla di opere, voglio fare una premessa, ma lo sappiamo tutti, però lo ripeto. Quando si parla di opere, la scrittura è chiara. Le opere sono una dimostrazione della salvezza. Come un bambino quando nasce, se questo bambino non respira, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Non è nato, non è vivo. Ok? Ma un bambino deve respirare. Nessuno va a dire al bambino tu devi respirare, ma il bambino respira perché? Perché ha bisogno di respirare ed è una dimostrazione del fatto che lui è vivo, c'è una vita che vive. Lo stesso è anche per il credente. Le opere sono una dimostrazione del fatto che noi siamo nati di nuovo. Un credente non può non compiere delle opere. Un credente non può sentire bisogno di operare per il Signore. È normale. Ma attenzione, vivere Cristo non vuol dire questo. Le opere sono una dimostrazione della salvezza, è certo. Come dice anche Giacomo, guardate, Abramo ha messo la fede insieme alle opere, le due cose vanno insieme e devono andare insieme. Ma ciò che Paolo vuole parlare per quanto riguarda il fatto di vivere Cristo è ben diverso. Vuol dire permettere a Dio di lavorare nella nostra vita. Cari fratelli, non puntiamo sulle opere. A volte vogliamo fare, è importante che facciamo questo. Spesso siamo distratti. Siamo così organizzati, abbiamo così organizzato la nostra vita da perdere come punto di vista e come cosa fondamentale il fatto di vivere Cristo nella nostra vita. E questo è un grande problema, è un grande problema. Perché? Perché altrimenti vivremo solamente una religione se non stiamo attenti. E questo è sbagliato. Ma vivere Cristo invece vuol dire: Signore, ho imparato questo, voglio cambiare la mia vita. Vi ricordate Mosè? Non so quanti anni aveva, però nel Salmo 90 cosa dice? Signore, insegnami a contare i miei giorni. Allora, cosa vuol dire? Possiamo parafrasare, no? È dire, Mosè sta dicendo: Signore, fammi vegliare sulla mia vita, va. Ok? Non perché ho paura di incontrarti, ma perché non mi sento perfetto, perché ho bisogno di cambiare qua. Non dice per fare, ecco, Signore, fammi fare di più perché tu tornerai. No! Anche nel passo che abbiamo letto di Filippesi si parla del giorno di Cristo, quando noi ci incontreremo davanti a Cristo. Nella lettera ai Filippesi per 5 volte troviamo che Paolo cita questo momento dove ci incontreremo davanti a Cristo. E davanti a Cristo non verranno esaminate solamente le opere, ma verrà esaminato soprattutto il nostro cuore, come abbiamo fatto queste cose. Allora, il Signore ci chiama veramente a prendere Lui come esempio. E allora qui ci rendiamo conto come è importante, cari fratelli, valutare la nuova nascita. Ma per noi la nuova nascita cosa ha comportato? Ha comportato un vero cambiamento nella nostra vita? Più di una volta ho citato questo esempio che avevo letto su un libro di Sant'Ambrogio, no? Sant'Ambrogio che a un certo punto si è convertito. La storia dice, che non era un uomo, diciamo, tanto da bene, no? Ma era un uomo particolare, era un uomo che aveva una vita dissoluta. E quest'uomo un bel giorno, leggendo la parola di Dio, si dice che si sia convertito proprio leggendo l'Epistola ai Romani, ecco, è rimasto inchiodato dalla parola di Dio. E quest'uomo si è ravveduto, quest'uomo ha permesso che il Signore gli perdonasse i peccati e lo ha riconosciuto come Salvatore. E allora un bel giorno cosa fa? Si trova in mezzo al mercato e una donna lo vide. Come dicevo, aveva una vita dissoluta. Una donna lo vide e lo chiamò da lontano dicendo: Agostino! Gridando: Agostino, Agostino! E lui si dimenava in mezzo alla folla. Ma a un certo punto si è trovata proprio davanti questa donna. E dice: Agostino, ah, non ti ricordi di me? Quante volte sei venuto da me, eh? E quest'uomo dice: Sì, mi ricordo di te. Solamente che io non sono più l'Agostino di una volta. Perché? Perché era il nuovo Agostino. Abbiamo detto in questi giorni, se non ricordo male, martedì, si è parlato che siamo nuove creature. Se siamo nuove creature, allora come dobbiamo vivere? Dobbiamo vivere come Cristo. Dobbiamo vivere Cristo nella nostra vita. È qua che si vede il vero cambiamento, il cambiamento del nostro carattere. E non che questo carattere esce fuori quando meno ce lo immaginiamo, cari fratelli. Ma si vede Cristo quando non abbiamo più le reazioni di una volta, quando il Signore lavora. Certo, non saremo perfetti, eh? La Bibbia non ci dice che saremo perfetti, lo saremo solo quando andremo alla presenza di Dio, ma il Signore vuole cambiare le nostre vite. E infatti noi vediamo sempre, non facciamo confusione fra opera e vivere Cristo, eh? Vediamo che il Signore quando dice ai discepoli: fate i miei discepoli, andate in giro e fate i miei discepoli, non sta dicendo fate persone che si comportano, vivono, predicano. No, fate i miei discepoli. Allora vedevo nel vocabolario cosa significa discepoli, no? Lo voglio leggere. Dicevo questo vocabolario: bisogna tenere presente che nel mondo antico il significato di discepolo non era limitato come oggi, no? Oggi no, discepolo chi è? Quello che studia, no? Lo studente. Come quello di oggi, in senso generico di studente, ma dice nel mondo antico, sia della Bibbia che esterno alla Bibbia, perciò era proprio un modo di dire, non solo biblico, il discepolo non solo si ricordava degli insegnamenti ascoltati dal suo insegnante, ma si impegnava attivamente per incarnare quegli insegnamenti imitando lo stile di vita dell'insegnante. Bellissimo. Incarnava questo. Questo è vivere Cristo. Ho incarnato gli insegnamenti del Signore, sto vivendo come Lui, sto dicendo questo del mio carattere deve cambiare. Signore, metti mano. Tu come avresti agito? Vedete, Paolo dice: io prego per voi affinché voi possiate apprezzare possiate capire attraverso la parola di Dio cosa è buono e cosa non è buono. Ah, allora prendiamo e giudichiamo gli altri, no? Questo è buono, tu hai fatto bene, tu hai fatto male, tu hai fatto bene. Per il nostro cuore, nella nostra vita. E quest'uomo ha sperimentato l'importanza veramente di vivere Cristo. E noi vedremo la prossima volta, non sarà uno studio lungo perché non voglio impegnare tanto tempo. Vedremo la prossima volta come l'Apostolo Paolo, proprio parlando della sua vita e dando degli insegnamenti, ci dà delle indicazioni chiare di come dobbiamo vivere Cristo, cari fratelli. Non ci dà un indirizzo di dire, ecco, questa religione la devi seguire così, ma sta dicendo, vedete, io vivo in questo modo il cristianesimo. E noi vedremo come Cristo, a un certo punto dice Paolo in Filippesi 1:20, sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte, una frase che diciamo spesso, ma veramente Cristo è glorificato nella nostra vita, nel nostro corpo, sia con la vita che con la morte? Io vi devo dire, ci sono stati canti e anche versi che sono stati letti da fratelli e sorelle in fin di vita, dove hanno citato questi passi, il mio cuore si è commosso, perché è vero, c'è chi fino alla fine, con la vita e con la morte, ha glorificato il Signore. Ma fratelli, quando è possibile questo? Quando viviamo Cristo, se no questo non è possibile. Gesù è arrivato nel Getsemani, lì che sapeva tutto e non è tornato indietro. Abbiamo anche noi questo stesso atteggiamento di Cristo? E guardate, Filippesi 1:29, è una grazia non solo essere salvati, ma dice una grazia pure soffrire per Cristo. Quando si parla di servizio per il Signore parliamo di sofferenze? Ma dove? Oh, meno soffriamo e meglio è. Però Paolo parla, ci è dato anche di soffrire per Cristo. Questa è una grazia. È una grazia, poi lo vedremo in modo più approfondito. Poi dice, abbiate in voi lo stesso sentimento di Cristo Gesù, un altro aspetto. E questo diventa un po' più complicato da gestire. Perché quando parla in Filippesi capitolo 2 dello stesso sentimento di Cristo Gesù, qual è stato? Quello di abbassarsi. Chiedimi tutto, Signore, ma non di abbassarmi. Siamo così, questo è il nostro modo di fare. Poi ancora, il nostro vanto è nel Signore Gesù Cristo, e questa è un'altra cosa. Spesso ci vantiamo di quello che facciamo, spesso diciamo il Signore, ma poi ci vantiamo noi. Gesù non si è mai vantato. Gesù ha dato sempre gloria al Padre in ogni cosa, eppure lui era Dio incarnato. Dio incarnato. E alla fine vedremo come Paolo dice, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo è, un credente che vive Cristo si fortifica nel Signore. Allora, cari fratelli, vedete com'è bello. La parola di Dio è meravigliosa. Non ci dà delle indicazioni per seguire una religione. La parola di Dio vuole cambiare il nostro cuore. Oggi non volevo dare un messaggio che servisse per gli altri, perché anche questo è un pericolo, no? A volte prepararsi per gli altri, parlare per gli altri. Ma volevo dare un messaggio per me. Leggendo questa lettera dicevo, ma tu guarda un po' quest'uomo, la preoccupazione e l'impegno che ha messo nella sua vita a permettere che il Signore veramente si manifestasse nel suo cuore e cambiasse la sua vita. Spesso noi definiamo peccati quelle cose gravi agli occhi degli altri, ai nostri occhi, ma guardate che questi sono peccati ancora più grandi se non stiamo attenti. Abbiamo bisogno che il Signore intervenga nel nostro cuore. E quando interverrà nel nostro cuore, allora, cari fratelli, avremo un cammino meraviglioso, un cammino che sarà gradito al Signore, ma un cammino che ci darà la gioia. Perché Paolo sta dicendo continuamente in questa epistola che lui è gioioso, ma perché è gioioso? Perché vive Cristo nella sua vita e siamo chiamati a vivere Cristo, siamo chiamati a rivedere la nostra vita davanti al Signore e ringraziamo il Signore perché ci mette di fronte a queste verità che sono essenziali. Se tutti noi ci impegnassimo a dire Signore, cambia la mia vita giorno dopo giorno, piano piano, voglio che tu cambi la mia vita, cari fratelli, noi saremmo una bomba, una dinamite. E il Signore sarebbe veramente glorificato. Perché noi, in questa società malata, faremo vedere con i loro occhi Cristo nelle nostre vite. Questo sarà un grande miracolo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Vogliamo passare questi 10 minuti in adorazione senza citare dei canti.